stasera tutti ben ritornati, in particolare a Mohamed, arrivato da poco, saltato la Cina, per motivi di famiglia ovviamente. Bene, allora questa sera pensavo di leggervi come introduzione quello che è un po' la vita di padre David Maria Turoldo, le sue tappe, il suo pensiero, perché può essere che qualcuno non lo conosca o magari semplicemente abbia letto qualche preghiera, qualche poesia, e ci sarà sicuramente di aiuto per quanto poi ci racconterà Mohamed. Turoldo, un profeta che ci ha aiutato a non sbagliarci su Dio. Hermes Tronchi, frate dell'Ordine dei Servi di Maria, predicatore, conosceva molto bene padre Davide. Di lui, dice, mi colpiva da un lato la sua forza contadina, l'imponenza fisica, l'irruenza come di un antico guerriero, di un vichingo. Dall'altro, i suoi occhi sempre chiari e infantili. Affascinava quella voce profonda e vibrante, da cattedrale nel deserto, e il sorriso invincibile degli occhi azzurri. Chi era padre David? Semplicemente un frate, servo di Santa Maria, quest'antico ordine religioso nato a Firenze nel XIII secolo. Lui aveva l'umile fierezza di dichiararsi frate, e poi era un poeta. Carlo Bo diceva questo: Davide ha ricevuto due doni da Dio, la fede e la poesia. Ma dandogli la fede, Dio gli ha imposto di cantarla ogni giorno. Di lui non restano testi dottrinali o dogmatici, ma la poesia viva ed efficace che parla a tutti, credenti e increduli. Perché? Perché per dire Dio percorre la via della bellezza e quella della passione. E Davide era un passionale. In una poesia scrisse: un solo verso può fare più grande l'universo. Ricordava quel che dice il Salmo 48: sulla cetra vi spiego l'enigma. Il mistero del vivere lo spiego con la poesia e la musica. Per lui poetare era una salvezza. Poesia è rifare il mondo dopo il discorso devastante della violenza. E poi era un profeta che ci ha aiutato a non sbagliarci su Dio. In ogni incontro con lui si faceva esperienza dello stupore, quella capacità che noi dobbiamo assolutamente salvare, capacità di incantarci ogni volta che incontriamo persone capaci di trasmettere la sapienza del vivere, parole che toccano il centro della vita, perché sono nate dal silenzio, dal dolore, dalla vicinanza al rovetto ardente. Per Turoldo e Dio e la sua bontà, come si conciliavano con la sofferenza e il dolore? Non c'è una conciliazione. La cattedra del dolore è stato il suo magistero più alto. Lui diceva sempre questo: io non ho mai pregato Dio di guarirmi. Perché dovrebbe guarire me e non una madre giovane, malata di cancro e con due figli? Io ho solo chiesto a Dio la forza per attraversare la valle oscura. Di fronte al male aveva un atteggiamento nobile, non colpevolizzava Dio, pur interrogandosi continuamente come fa Giobbe. Ci sono tre gradini della scala della fede. Il primo passo è ho bisogno. Il secondo è io mi fido di te. Il terzo, io mi affido anche nel giorno del silenzio, anche quando tu non mi parli. Nelle tue mani affido il mio spirito, dice Gesù, prima di morire sulla croce. Davide diceva di sé di essere un maniaco di Dio, di combattere ogni giorno una teomachia, una lotta con Dio affinché si rivelasse. In una delle sue ultime interviste, padre Turoldo disse che il dramma della malattia, della sofferenza e della morte è anche il dramma di Dio. Dio non risolve e non deve risolvere il problema del dolore e del male, ma si contamina con l'uomo. Io so che lui si china su di me, sul mio dolore, ma non può agire come un chirurgo. Dio prova dolore per il dolore dell'uomo, lo dimostra Gesù nel Vangelo. Come scrive Ungaretti, che ebbe grande empatia con Turoldo, fa piaga nel cuore di Dio la somma del dolore del mondo. Cosa può significare per noi vivere il cammino di Quaresima in compagnia di una voce come quella di padre Turoldo, interpretata da Moana? Qual era il fuoco del suo messaggio? Libertà e fedeltà. Davide era un uomo libero nei confronti delle istituzioni, compresa quella ecclesiastica, e fedele all'essenziale. Era infedele alla regola, alla lettera, per essere fedele allo spirito, come dice Paolo nella lettera ai Romani: case di Dio siete voi se conservate libertà e speranza. E lui per me, per tanti, e continua ad essere casa di Dio. In un capitolo provinciale a cavallo del 68 disse: se voi mi buttate fuori dalla porta, io rientro nell'ordine e nella chiesa dalla finestra. Era libero, ma cocciuto nella sua fedeltà alla chiesa. Nono di 10 fratelli, Giuseppe Turoldo nacque a Coderno, frazione del paese friulano di Sevelliano, da una famiglia contadina, umile e molto religiosa. A soli 13 anni fece il suo ingresso nel convento di Santa Maria al Cengio, a Isola Vicentina, sede trivenita della casa di formazione dell'ordine Servita. Viene ordinato prete il 18 agosto 40 nel santuario di Monteberico a Vicenza. Il 40 si trasferì a Milano, in San Carlo al Corso, su invito del cardinal Schuster, arcivescovo della città e forte sostenitore del suo ordine. Iniziò a tenere la predicazione domenicale presso il Duomo milanese, attività che lo vedrà impegnato per il successivo decennio. Poi vado avanti. Fu uno dei principali sostenitori del progetto Nomadelfia, il villaggio nato per accogliere gli orfani di guerra, con la fraternità come unica legge, fondato da Don Zeno Saltini nell'ex campo di concentramento di Fossoli, presso Carpi. Grazie alla sua abilità di oratore, riuscì a raccogliere molti fondi presso la ricca borghesia milanese. Il Sant'Uffizio, insospettito per il suo pensiero troppo liberale nel concedere spazio alla coscienza e per il suo aperto sostegno all'opera ancora incompresa di Don Zeno Saltini, aveva chiesto ai superiori dell'ordine di allontanarlo dall'Italia. Iniziò così nel 1953 un lungo itinerario che gli fece toccare diverse case servite in Austria, Baviera, Inghilterra, Stati Uniti, Canada. Furono comunque esperienze molto interessanti che lo arricchiranno culturalmente e lo faranno conoscere e apprezzare un vasto mondo. Nel 1955 venne assegnato al convento della Santissima Annunziata di Firenze, ma solo nel 1964 fu reinserito stabilmente in Italia, anche per l'interessamento del sindaco Giorgio Lapira, da sempre attento ai temi del dialogo e della pace, tanto cari anche a Turoldo, di cui divenne buon amico e stretto collaboratore. Vado verso la fine. Nel 1961 viene trasferito nel convento di Santa Maria delle Grazie a Udine. Qui iniziò a frequentare Pierpaolo Pasolini, che agnostico realizzerà nel 1964 il Vangelo secondo Matteo, grazie alla cui collaborazione realizza il suo unico film, Gli Ultimi, 1963, tratto dal racconto Io non ero fanciullo, dello stesso Turoldo, che ne curò anche la sceneggiatura. Nel 64 Turoldo decise di ristrutturare l'antica ex abbazia di Sant'Egidio a Fontanella di Sotto il Monte Giovanni XXIII, il paese di origine di Papa Giovanni. Scomparso solo l'anno precedente, fondò e divenne priore di una piccola comunità, Casa Emmaus, presso la quale istituì il centro di studi ecumenici Giovanni XXIII, aperto anche a persone atee e di altre fedi, come quella islamica, all'insegna di un ecumenismo radicale. L'obbedienza al servizio all'uomo e alla solidarietà si realizzò anche nella sua attività di notista, con rubriche fisse su giornali e riviste. Denunciò tutti i soprusi, soprattutto istituzionali ed economici, e si fece voce degli oppressi, anche di quelli più lontani, per la libertà e la giustizia. Nel 1974, in occasione del referendum abrogativo della legge sul divorzio, promosso dalla Democrazia Cristiana, si schierò per il no all'abrogazione, di fatto disobbedendo ai vescovi italiani e al Papa. Affetto ormai da anni da un tumore al pancreas, dopo un itinerario in vari luoghi di cura, morì all'ospedale San Pio X di Milano il 6 febbraio 1992. Il 2 febbraio, al termine della messa domenicale, si era congedato dai fedeli con la frase: «La vita non finisce mai». I suoi funerali videro la partecipazione di oltre 3.000 persone, gente semplice, frammista, intellettuali, in attesa per ore pur di arrivare alla sua base. Presiedette le esequie il cardinale Carlo Maria Martini, che qualche mese prima della morte aveva consegnato a padre Turoldo il primo premio Giuseppe Lazzati, affermando la propria opinione secondo la quale la Chiesa riconosce la profezia troppo tardi. Un secondo rito funebre venne celebrato nella sua casa a Fontanella di Sotto il Monte, nel cui piccolo cimitero fu sepolto. Ecco il nostro ricordo questa sera anche all'amico Don Mario Maculano, sempre interessato alle nostre iniziative Una Chiesa a più voci, ed estimatore di padre Turoldo. E ora la parola a Moana, la speranza tradita, viaggio nel pensiero di padre Davide Maria Turoldo. Aggiungo, è ritenuto da alcuni uno dei più rappresentativi esponenti di un cambiamento del cattolicesimo nella seconda metà del Novecento, il che gli è valso il titolo di coscienza inquieta della Chiesa, di quella Chiesa di cui lui diceva: una Chiesa senza profezia è un cadavere. Sarà un'impresa umana, ma non è la Chiesa. Speriamo che l'audio questa sera sia, se eventualmente non sentite bene, ditemelo subito, così.
Bene, ben ritrovati a tutti. A qualcuno di voi sembrerà una nota che stoni il fatto che io mi ritrovi a dover subentrare a Don Mario. Ma l'uomo che è al centro di questa serata è un uomo che ha attraversato le frontiere. È un uomo che non ha immaginato un Dio vicino soltanto a sé, ma lo ha immaginato lontano da sé, in mezzo agli ultimi, agli indesiderati. Padre Davide Maria Zuardo ha questa peculiarità. È un uomo che crede fermamente in quel che pensa e non teme minimamente di dirlo, ma non si limita neanche a dirlo. La parola si fa carne, la parola si fa cammino. Forse la sua militanza anche nella resistenza ha fatto di lui quel cittadino che, a prescindere dal discorso strettamente legato a Dio, riconosce l'umano che c'è in ciascuno di noi e proprio a quell'umano parla, mentre lo bacchetta, mentre le lancia caramelle, ma comunque ha sempre la parola giusta per dire quello che pensa. Quello è Turoldo. Turoldo che, interpretando anche il comando evangelico, essere nel mondo senza essere il mondo. Così pensa anche nell'ambito politico. Essere nel sistema senza neppure essere del sistema. Perché per combattere un sistema non bisogna farne parte, ma bisogna essere rappresentati. Ma se ci manca un po' una rappresentanza, spesso i nostri desideri autentici sono mortificati e il sistema che ci impone nuovi modelli non tesi a farci felici, ma per alimentare se stesso. Quindi l'ultimo sfruttatore del sistema è il sistema stesso, e non se ne esce. Io non vorrei dilungarmi troppo nel presentarvi Turoldo, come già stato fatto, ma vorrei sottolineare come egli parlava al lettore. Oltre che uomo religioso, era un autore spigoloso, dialettico, scandaloso, che non confortava la borghesia, ma imponeva alla coscienza una dura lotta che reclamava una scelta in campo etico e religioso. Turoldo è fatto di quella certezza che viene dopo il dubbio, ma è una certezza sana. Cioè i modelli sbagliati che scegliamo noi spesso ci condanneranno, e ce l'aveva a morte con lo sfruttamento economico dei simboli religiosi. Uno di questi è Natale. E chiuderei il pensiero di Turoldo con una sua famosa predica, quando se la prende col consumismo che alla fine ha rovinato e intaccato lo spirito del Natale, che deve essere uno spirito di pace. Ma per aprire la finestra nella dimora di Turoldo, comincerei con la Domenica delle Palme, che è un momento molto sentito nel mondo cattolico. Ma Turoldo, nel descrivere se stesso in mezzo a tanti altri, vuole condividere con noi una sensazione profonda che non viene calata dall'alto, ma una sensazione che viene dai passi intrapresi per dare un vero significato a quel momento, la Domenica delle Palme. I miei giorni camminano davanti ai tuoi e danno loro un senso. ti hanno strappato alla tua dimora eterna, facendoti il primogenito dei perduti. Tu ora non sei che un nostro fratello. Hai sofferto in te ogni nostro dolore. Noi ti sentiamo vicino nel tuo lamento, nel tuo pianto e sulla forza di Lazzaro. Ora la nostra carne non ti abbandona. Tu sei un Dio che si consuma in noi. Sei semplicemente un Dio che muore. Questo era il cammino di Turoldo. Ma non finisce qui, perché in tutta la liturgia ci sono momenti che Turoldo un po' privilegia. Uno di questi è l'offertorio, perché probabilmente la sua cultura contadina da friulano ha inciso molto sul suo pensiero, ma anche sulla sua composizione letteraria. Preparate vasi ai davanzali, stendete da balcone a balcone ghirlande di glicine e magnolie. O gente, affacciatevi alle porte. Torno ora dai campi e il corpo è un fascio solo di profumi. Mi invocava l'attesa dell'amore infallibile delle cose. Questo è un ramo di pesco tutto sangue e questo è un mazzo di vitalde, crone di narcisi, rosmarino, e questo è un ramo di bosso tutto candore. Si amantano indate all'imminente rito, sorridono olive al mio passaggio, mi espande il vento sulle colline e come stelle al prodigio splendono croci e vessilli dalle torri e dai templi. Sono laghi di colore agli occhi delle fanciulle a sera, pensieri ramificano uguali a radici giù per il corpo, nessuno può essere sradicato dalla terra. Frumento e vite fioriscono solo e solo per la carne di Dio. E potere tu perdonarci, potere tu perdonarci. Ma tu non avevi lacrime, a noi invece era dato piangere. E questo forse ti ha sospinto tra noi. Non ti apparteneva il fiotto azzurro di queste vene che pure avevi scavato nella nostra carne. Tu senza misteri, tu senza il rischio di questa esistenza sempre giocata nell'incertezza del tempo defettibile, nella continua paura di non esistere. Tu dovevi essere felice e noi perduti. E così sei venuto a cercare i cibi delle tue creature maledette, a farti carne di peccato mentre ti donavi. Ciò solo noi ti invidiamo. Questo potere tu perdonarci, perché tu sei un peso grave. Perché è duro rispondere alla tua voce e il tuo messaggio è desolante. Tu mi perdonerai, perché grande è la mia vita. Debole il mio volere, pento la mia luce. Tu mi perdonerai, perché grande è il mio orgoglio. Fondo è il mio bisogno, orribile la mia storia. Ma tu mi perdonerai, perché sono stanche le mie mani di pregare. Stanco il mio cuore di perdonare, stanca la mia bocca di benedire, ma tu mi perdonerai. Tu consacrerai le tue macchine, le sue di macchine, il suo sudore. Tu solo ancora guarderai alle sue donne, ai suoi bambini, darai pane e pace, ma tu resterai dimenticato. E noi ancora obbligati a vivere. Mi spreme invidia della tua sorte, Gesù, come torpe e sanguinante in nuova vendemmia. Questa è la mia settimana santa, un tino colmo di uve fuori stagione, e decisa è la pressura dei legni,
Gemme la vite, cigola l'infrantorio, ma non mi è dato ancora morire.
Tu invece, ucciso.
Giovane. Un doppio giro di stagione.
Un messaggio breve.
Beato chi ha fame e sete. Beato colui che si perde.
Ecco. Quel messaggio ti è consegnato subito a morte.
Noi siamo obbligati a vivere. E nessuno beve del nostro vino. Cosa? Cosa, Signore, ci resta ancora per conquistare la tua morte?
Cosa ci resta per conquistare la tua morte? Ecco, Troldo era tutto questo.
Troldo è uno che non si legge. Troldo è uno che si mangia, che si respira e che si beve. Troldo amava usare la parola, ma non il verbo. E ce lo dice bene nella sua opera Io non ho mani, dedicata alla memoria. E la memoria una distesa di campi assopiti, e i ricordi in essa chiomati di nebbia e di sole. Respira una pianura rotta solo dagli eguali ciuffi di sterpi, e in essa unico albero verde è la mia serenità. Ecco, questo è il pensiero contadino che ha sempre accompagnato Turoldo in tutta la sua opera. E arriviamo a Giorni miei. Sapete, crediamo tutti, ma c'è il mistero della morte che ogni tanto pervade i nostri pensieri, la nostra mente. Ma anche il più santo dei santi, nei suoi momenti di debolezza, si ritrova faccia a faccia con quel mistero e si interroga, come giusto che sia.
Solo a sera mi è dato assistere alla deposizione della luce. Quando la vita, ormai senza rimedio, è perduta. Mio convoglio funebre di ogni notte, emigrazioni di sensi, accorgimenti delle ore tradite, intanto che lo spirito è rapito sotto l'acutissimo arco dell'esistenza, l'accompagna una musica di indicibile silenzio. Invece dover ogni mattina risorgere, sognare, sempre gli impossibili itinerari. Non per me il volto verso. Uno scabro sasso la parola nelle mie mani. Intanto che gli effetti di sepolti marciscono come foglie staccate dalla pianta. Questi i miei giorni vuoti di pudore. I miei canti senza notte. La verità senza amore. Parole. Parole! Inerti macerie, brandelle di esistenze disamorate, panorama del mio paese, ove neppure il gesto sacrificale più rompe la immota somiglianza dei giorni.
Ah, non si sente bene?
Sì.
Ah, con questo si sente.
Non per me il pulito verso. Uno scabro sasso la parola nelle mie mani. Intanto che gli effetti di sepolti marciscono come foglie staccate dalla pianta.
Questi, i miei giorni vuoti di pudore. I miei canti senza note, la verità senza amore. Parole, parole, inerti macerie. Brandelli d'esistenza disamorate. Panorama del mio paese dove non pure il gesto sacrificale più rompe la rimota somiglianza dei giorni e nelle vesti sante coprono la nudità degli istinti. E i poeti non hanno più canti, i poeti non hanno più un messaggio di gioia, i poeti non hanno più speranza. E liberata, l'anima ritorna agli angoli delle strade oggi percorse. Lì, un gomitolo d'uomo posato sulle gocce. E là, una donna offriva al suo nato il petto senza latte. Nella soffitta d'albergo una creatura indecifrabile. Dal buio occhi uguali al cerchio fosforescente di una sveglia a segnare ore immobili. E io a domandare alle pietre, agli astri, al silenzio. Chi ha veduto Cristo? E ora ascoltiamo il nostro grido. Giobbe. Ma ora a noi avanzano solo l'inverno e la notte. Senza scampo sono le nostre vite in queste città maledette. E la morte siede sugli usci delle case e con i zoccoli di cavallo va per le strade in stridori di migliaia di trombe. O volteggia trionfante sul capo riso di corvi a stormo. Angeli danzano al canto nuovo. Eh sì, perché è tempo, amico. Certo, per me, amico, è tempo di appendere la cetra in contemplazione e silenzio. Il cielo è troppo alto e vasto perché risuoni di questi solitari sospiri. Amico, tempo è di unire le voci. Vedi fonderle insieme e lasciare che la grazia canti e ci salvi la bellezza. Come un tempo cantavano le foreste tra salmo e salmo, dai maestri cuori il briglio delle vetrate e le absidi in fiamme. E i fiumi battevano le mani al suo apparire dalle cupole lungo i raggi obliqui della sera. E angeli volavano sulle case, per le campagne, e i deserti riprendevano a fiorire. Oppure si udiva fra le pause scricchiolare la luce nell'orto. Quando pareva che un usignolo cantasse. E Pasqua. Per Truoldo il dono era fondamentale. E l'ultima parte della raccolta parla proprio di questo. Non chiedere nulla. Ora, invece, la terra si fa sempre più orrenda. Il tempo è malato. I fanciulli non giocano più. Le ragazze non hanno più occhi che splendono a sera. E anche gli amori non si cantano più, le speranze non hanno più voce. I morti doppiamente morti al freddo di queste liturgie. Ognuno torna alla sua casa sempre più solo. Tempo è di tornare poveri per ritrovare il sapore del pane. Per reggere alla luce del sole, per varcare sereni la notte e cantare la sete della cerva. E la gente, l'umile gente, abbia ancora chi l'ascolta. E trovino in me udienza, le nostre preghiere. E amico mio, non chiedere nulla. Il passaggio nella resistenza di Turoldo ha anche un ruolo importante nella sua opera, perché quando gli occupanti trovavano anche la scusa di Dio per i loro malefatti, chi crede veramente in Dio si sente disturbato. Ma lui, da poeta, aveva un'arma che era la sua poesia, cioè i giorni del rischio. Siamo composti con brani di morti, uguali a citare fatte da macerie di secoli. Allora al comune bivacco eravamo tutti disperati e volevamo morire per sentirci più vivi. Non questo certo era l'augurio. La nuova parola è stata uccisa dal piombo sulle bocche squarciate. Una mediazione invocavano morendo tra l'avvenimento grande e la sorte di ognuno. L'avvento attendevano dell'uomo umile. Ma noi rimpiangemmo le vecchie catene come il popolo ambiva nel deserto. Lo seguio al re per le scure ghiande. Noi non vogliamo il rischio di essere liberi. Il peso di dover decidere da noi e l'amore di farci poveri. Da sottoterra urlano i morti e per le strade vanno come nell'ora dell'agonia di Cristo. Per le strade vagano i fratelli senza casa, liberi di ogni ragione d'essere morti. Perché la notte è simile al giorno. Il bene al male si eguaglia, a spoglio quale una pianura d'inverno. Ed era aperto solo al tuo occhio quella notte scura. Dunque perché non li uccidessi avanti che uccidessero? Talloni d'acciaio. A milioni continueranno a ritmare il notturno stupore delle capitali di morte. I grandi deliravano, imparati in uniforme, e noi non capivamo. Noi non capivamo! Aquile e svastiche, canti di morte, salmi e canti e benedizioni di reggimenti col teschio sui berretti neri, sulle camicie nere, sui gagliardetti neri e discorsi fino all'urlo accanito delle folle d'Europa, della saggia, civilissima e cristiana Europa. Questa è la notte del mondo, l'oscura, terribile notte e tutti tentati di dire l'invincibile notte. È la notte del male che avvolge la mente e avvelena ogni vita. Un buio repellente che fa triste l'aurora e impedisce al giorno di sorgere. E questo autodistruggerci, questo mondo da droga, questo imperversare del nulla. Tutti noi moriremo perché adoriamo cosa da nulla e chiedere perdone. Perdono, chiedere perdono per tutti i nostri egoismi, violenze, sopraffazione, macchie dell'altro. Non si può invocare pietà se non si parte dal proprio peccato. Ma c'è ancora dell'altro. I poveri, un oceano di poveri, a milioni muoiono di fame ed essi, i potenti, sequestrano cereali e viveri e buttano il pane bianco avanzato dai loro laudi banchetti nei rifiuti. Divorano così il popolo dei poveri, che è il vero popolo di Dio. E molti di costoro siedono alla mensa del Signore, diviso il pane dei cieli, indiviso il pane della terra. Ma c'è dell'altro. Capi popolo, presidenti, governatori del mondo preparano, accecati dal loro orgoglio, la possibile distruzione della terra. Ma c'è ancora dell'altro. Oppressione.
aggressori ad aguzzini torturano e ammazzano poveri dovunque. Non una delle città dei poveri che possa dirsi completamente immune, almeno dalle minacce. Sa appena chiedono di essere liberi. Non un paese di poveri. Non un uomo. Una donna, un bambino che non si è braccato se appena chiede libertà o pane. Basta guerre! Basta sofferenze e lacrime. Basta la legge della giungla nella quale il più debole diviene un pasto per il più forte. E tu? Tu, Giovanni? Tu? Che mai della terra hai tagliato le radici? Mai rinnegata l'origine tra un uomo della terra? I poveri sono ancora traditi e soli, impedita anche da noi la loro liberazione, e fratelli continuano ancora a morire di morte caina. I rapporti tra le comunità politiche ed esseri umani vanno regolati non con le armi, ma nella verità, nella giustizia e nella solidarietà. La guerra è voluta invece dagli uomini a dispetto di tutte le leggi più sacre. Uomini! Dentro non avete che morte. Morte che vi circola nel sangue. Morte nel cuore, negli occhi e nelle mani. Polvere di morte le parole. Morte nei scaffali, nel pane che mangiate. Chi di noi può dire di non aver qualche parte di colpa nella sventura generale? Non ucciderai! È un comando definitivo. Non ucciderai! Non si dà pace tra gli uomini se non vi è pace in ciascuno di essi. Noi anticipiamo il regno della pace nei nostri cuori, perché a nulla varrebbe la pace delle nazioni se i nostri cuori fossero in tempesta. E poi abbiamo il Natale! Natale, giorno di pace, ma quale Natale? Io non credo proprio per nulla al nostro modo di onorare il Natale, anzi, penso che il nostro modus operandi sia la profanazione di ciò che veramente il Natale significa. E la cosa più tragica è che noi, Occidente, degli altri non so, so troppo poco, ma se sono come noi, peggio per loro. Non so se ti abbiamo mai accolto, sinceramente accolto, interamente accolto. Il cinismo, l'arroganza, l'egoismo, l'interesse puramente economico e monetario, l'indifferenza, l'abismo da alti finanziari ad bassi bottegai, tutto questo non solo è dominante, ma fa pure sfoggio di sé, quasi fosse il massimo ideale da raggiungere. Oggi la pietà è morta. I più vili emergono. E ciò esplode specialmente a Natale, quando tutto si monetizza nel segno del sacro. E persino il dono, il senso divino del dono viene profanato, perché tutto è all'insegna del commercio e dello sciallo. E non sono risparmiati neppure i simboli santi, anzi. E su di essi che il commercio si serve per seguire e incrementare gli incassi. Oddio, come impazzava il Natale per tutte le strade, per i negozi, per le città. Luminari a non finire, nastri filanti, costellazioni di angeli per tutta la terra, madonne di zucchero e adorazione di un Gesù di cioccolato. Costellazioni di luminari impazzano per città e paesi fino ad imperire la vista del cielo. Sono città senza cielo le nostre, da molto tempo ormai, ed è un mondo senza infanzia. Da noi non nasce più nessuno. Siamo tutti stanchi. Nulla di più triste nei nostri presepi in questo mondo in cui nessuno attende più nessuno. E tu? E tu? Chiunque tu sia, segui pure la stella, come gridato dalle insegne.
Segui la stella e troverai cornucopie rigurgitanti di ogni ben di Dio e spiritati manichini folli in volo da vetrina a vetrina, da negozio a negozio. Questi sono gli angeli dei nostri natali.
Tempo è di ritornare poveri e non chiedere nulla. Io quando facevo il pastore, allora ero certo del tuo Natale. I campi bianchi di prima, i campi rotti al gracidio dei corvi nel mio Friuli sotto la montagna erano il giusto spazio alla calata delle genti. I tronchi degli alberi mi parevano creature piene di ferite. Mia madre era come parente alla Vergine, tutta in faccende finalmente serena. Io portavo le pecore sino al sagrato e sapevo di essere uomo vero nel tuo regale, per esempio. Eppure tu vieni, Gesù, tu non puoi non venire. Vieni di notte, ma nel nostro cuore è sempre notte. E dunque, vieni sempre, Signore. Vieni, non puoi non venire. Io vorrei sapere se cantare è ancora possibile. Se da ricchi canteremo ancora. Io vorrei sapere se la bellezza esisterà sempre, se sarà ancora possibile contemplare. Io vorrei sapere chi ha fede ancora. Io vorrei sapere se il vostro vivere è solo un meretricio o è appena una difesa contro la vita degli altri. Io vorrei sapere se qualcuno, almeno qualcuno, è convinto che tutti gli uomini siano una sola umanità. Scusatemi. Canti ultimi si chiede del giorno dopo. Non so quando spunterà l'alba, quando potrò camminare per le vie del tuo paradiso. Non so quando i sensi finiranno di cielo e il cuore sopporterà la luce. E la mente, oh, la mente già ubriaca, sarà finalmente calma e lucida. E potrò vederti in volto senza arrossire. E allora Nona mi dissero: il drago è certo insediato nel centro del ventre come un re sul suo trono. E calmo risposi: bene, mettiamoci in orbita. Prendiamo finalmente la giusta misura delle cose e con serenità facciamo l'elenco. E l'elenco è veramente breve, appena udibile nel silenzio. Il fruscio delle nostre passioncelle del quotidiano, uguali a un crepitare di foglie sull'erba disseccata. Ti sento, verbo, risuonare dalla punta dei rami, dagli aghi dei pini, dall'assordante silenzio della grande pineta. Cattedrale che più ami, appena velata di nebbia come da diffusa nube d'incenso il tempo. E subito muore il rumore dei passi come sordi rintocchi. Segni di vita o di morte? Non è tutto un vivere insieme a un morire. Ciò che più conto non è questo. No, non è questo. Conta solo che siamo eterni, che dureremo, che sopravviveremo. Io non so come, non so dove, ma tutto perdurerà. Di vita in vita e ancora da morte a vita, come onde sulle balze di un fiume senza fine. Morte necessaria come la vita. Morte come interstizio tra le vocali e le consonanti del verbo. Morte, impulso a sempre nuove forme. La sentenza che ora tu sai, nulla di nuovo aggiunge a quanto già doveva esserti noto da sempre. Tutto è scritto. Di nuovo è appena un fatto di calendario. Eppure è l'evento che tutta muta e di altra natura si fanno le cose e i giorni. Subito senti il tempo franarti tra le mani. L'ultimo tempo, quando non vedrai più questi colori e il sole, né con gli amici ti troverai a sera. Dunque, per quanto ancora, tu e lui, null'altro, lui, il tu senza risposte. Amici, mi sento un tino bollente di mosto dopo felice vendemmia, in attesa del travaso, già potata è la vite per una nuova primavera. Questo è tutto.
Capita di avere sotto i miei occhi il pensiero di Turoldo, mi viene da piangere per l'umiltà di questa persona, quella persona consapevole di doversene andare, ma ricorda il tempo trascorso in mezzo agli altri, con gli altri. È uno dei punti che un po' lo ha amareggiato di più, è quello di non aver più tempo da passare con gli amici la sera. Non so quanti di voi in quel preciso momento penseranno al tempo trascorso con gli amici, se non ai beni materiali che lasciamo sulla terra. Ecco, questi per me sono dei esempi che mi hanno accresciuto e ancora oggi continuano a nutrirmi, a prescindere dalla religione, a prescindere dall'orientamento politico e tutto il resto, perché sono dei uomini santi che hanno saputo parlare all'umano che c'è in ciascuno di noi, anche all'umano che c'è nel sottoscritto. Grazie.
Possiamo dedicare uno spazio per eventualmente fare domande, approfondire meglio la conoscenza di padre Turoldo. Chi vuole fare interventi, domande liberamente? entrare nel vissuto, nel pensiero di padre Turoldo. Ovviamente, se uno non ha letto, ha seguito un po' tutte le sue vicende, anche a livello ecclesiale, a livello politico, eccetera, diventa anche difficile porre domande o fare considerazioni. Io mi auguro che abbiamo capito almeno il percorso di vita, quanto sia stato difficile per padre Turoldo, l'essere coerente, l'essere uomo di fede, ma anche uomo di giustizia, di attenzione ai più poveri, ai più emarginati, incarnando il messaggio proprio del Vangelo in un contesto non sempre facile. L'aver dovuto lasciare l'Italia, no? Girare il mondo perché è stata tolta la parola, non poteva più predicare, non poteva più esercitare il suo ministero, e poi il rientro in Italia. Cioè, un profeta è perseguitato, no? E lo si capisce da quello se uno è profeta, altrimenti è facile svicolare, trovare le soluzioni, le ambiguità, i compromessi, e si sopravvive sempre. Se avete modo, avrete modo di acquistare qualche libro su padre Turoldo e farne una lettura, penso che diventa un bel nutrimento. Su una serata forse non è sufficiente per chi non ha, no, un po' di familiarità, però diversi di voi so che hanno conosciuto il pensiero di padre Turoldo, hanno letto le poesie, eccetera. Quindi questo risentire sicuramente ci aiuta ad apprezzare, ad ammirare questo uomo di Dio. Se non ci sono interventi, possiamo anche chiudere così la serata, no? Meditando, e eventualmente quando ci ritroveremo il 30 di marzo, no, possiamo anche porre quello che scaturisce dentro di noi in questo periodo. Abbiamo l'occasione della Settimana Santa, iniziamo domenica con la Domenica delle Palme, la lettura del Vangelo di Luca, la Passione, abbiamo Giovedì Santo, il Venerdì Santo, la solenne veglia pasquale. Ecco, sono tutti appuntamenti che per il credente, il cristiano, possono davvero calare la propria vita e uno sguardo sull'umanità, rifacendosi a Cristo. E padre Turoldo davvero ha saputo interpretare il messaggio facendo, come abbiamo detto, poesia, scrivendo, parlando, celebrando, predicando, insomma. Ce ne vorrebbero tanti. Grazie, Moan. Concludiamo ovviamente rendendo grazie anche al Signore perché di tanto in tanto fa sorgere nel mondo di ogni tempo persone coraggiose, persone che sanno interpretare e raccontare Dio e sanno interpretare i bisogni della gente. come ho detto, ci rivediamo il 30 marzo e vorrei dare a Mohamed questa sera questo piccolo libretto, David Maria Turoldo, il mio amico Don Milani, perché c'è un legame forte anche con queste persone, Don Milani, Don Mazzolari, piccolo ma prezioso. Ci autofinanziamo come sempre e concludiamo con questa preghiera di David Maria Turoldo che ha appena abbozzato Mohamed prima. Ci alziamo in piedi, la facciamo nostra.